www.redigio.it e la storia continua. La battaglia di Legnano. La fiera resistenza dei comuni lombardi minava il prestigio di Federico I, costretto per tutto l'inverno a masticare amaro nella fedele Pavia in attesa dei rinforzi che sarebbero arrivati nella primavera del 1176. Appena il passo del Lucomagno torna praticabile attraverso la valle Leventina, giunge il settimo degli eserciti imperiali tratti sui campi d'Italia per soffocarne l'indomita libertà. Lo guidavano Filippo, arcivescovo di Colonia, e vari principi tedeschi, ma vi mancava il maggior vassallo di Federico, Enrico il Leone, che non fu poca fortuna per noi. Questa colonna, composta da due migliaia di scelti militi teutonici, raggiunse Como, eludendo la sorveglianza degli esploratori della Lega Lombarda. Lasciata Pavia con un altro migliaio di cavalieri, il Barbarossa muove verso la città lariana nell'intento di mettersi alla testa delle sue fresche truppe, per poi ricongiungersi con le forze pavesi e con quelle del Monferrato presso il Ticino e piombare con file serrate su Milano. Durante la pausa invernale, i milanesi e i loro alleati erano stati tutt'altro che oziosi. Radunativisi i diversi contingenti delle città confederate, le varie compagnie speciali si erano riorganizzate, addestrate con grande valore per battersi al più presto. Degli abitanti in Milano, quanti fossero atti alle armi, tutti le avevano riprese e ben affilate. La notizia dell'arrivo a Como di Federico I coglie però di sorpresa i capi dei Lombardi, che decidono di opporvisi a tutt'uomo. Bisogna volare al campo tedesco e ovunque dove darvi immediata battaglia. Per impedire il ricongiungimento delle milizie imperiali con quelle di Pavia e del conte di Monferrato, i comuni della Lega Lombarda devono rinunciare a una parte delle loro forze, a cui sarà necessario sopperire con il coraggio. Se non tutto l'esercito della Lega potrà giungere in tempo a battervisi, faranno maggiori prodigi di valore i primi arrivati. Insieme alle truppe e ai consoli milanesi escono dalla città 50 militi di Lodi, 200 circa di Novara e Vercelli, 200 di Pavia e in proporzione quelli di Brescia, Verona e delle altre città della Marca Trevigiana. Una parte della fanteria rimane a difendere Milano, mentre gli altri, fanti, seguivano sulla via, benché più lontanamente, è il corpo maggiore della milizia a cavallo, accampandosi nella pianura presso Legnano. Con l'esercito della Lega Lombarda si muove anche il carroccio, descritto da Don Vitaliano Rossi come un gigantesco carro solidissimo su quattro alte ruote ben fasciate di ferro, tratto da quattro paia di buoi, i quali erano dei più alti e forti e venivano coperti da gualdrappe lunghe, guarnite sul dorso da croci purpuree. Rossa pur'anco la intera copertura del carro, sul cui piano si alzava un quadrato, esso pure fortissimo. Nel mezzo di questo stava infissa una lunga antenna, assicurata dalle ondulazioni con cordami quale un albero navale, portante sulla cima una croce d'oro con l'immagine del Cristo e subito sotto, sospeso a legno trasversale, il vessillo della comunità con l'ondeggiante stemma, croce rossa in campo bianco. Fondandosi ancora una volta sulla formazione di frate Galvano Fiamma, egli ne riconduce l'origine a una consuetudine del 1060, invalsa nel convento della Novalesca presso Moncenisio, dove un carro speciale portante una lunga pertica con una campana valde resonantem proteggeva la colonna dei cariaggi diretta al convento, trattenendo qualsiasi duca o marchese o conte o villico del far violenza a quel convoglio. L'esempio è ripreso a Milano dall'arcivescovo Ariberto d'Entimiano, al tempo della guerra combattuta per la libertà contro l'imperatore Corrado. Utilizzato in origine come farmacia ambulante, il carroccio si era trasformato in uno strumento di guerra su cui prendevano posto anche dei sacerdoti pronti ad amministrare i conforti religiosi e materiali ai feriti e ai morenti, e dove si celebrava ogni giorno la messa da campo. La sua conquista significava avere sbaragliato il nemico, per questo, quindi attorno al carroccio, la lotta veniva ad essere sempre furibonda. Come nell'Antico Testamento, però, Dio non resta estraneo alla storia e nella contesa tra l'imperatore e la Lega Lombarda, Don Vitaliano Rossi lo sente schierato dalle parti delle milizie comunali, pronto a spronarle, come avrebbe fatto anche nell'imminente battaglia. Ma il Cristo sulla croce pareva eccitasse i nostri agli estremi conati per l'onore della patria, dicendo dall'alto: soffrite, vincete, come soffersi e vissi anch'io. È una stagione eroica, vagheggiata con qualche forzatura, come uno dei momenti di suprema coesione tra la Chiesa e i comuni, e dunque foriera di concordia, armonia, prosperità e libertà. Diciamo ancora una volta, come bene si accordava in quei tempi, nei petti dei nostri avi, l'affetto dell'indipendenza civile e della religione santa. Con questo spirito, le truppe della Lega Lombarda si apprestano a tagliare la strada all'imperatore, che nel frattempo aveva posto il proprio accampamento nei pressi di Cairate. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.